Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi eccoci qua nel nostro primo appuntamento della settimana. E questa sera iniziamo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, il Vangelo di Matteo, il primo libro del Nuovo Testamento. Naturalmente, per prima cosa, facciamo una introduzione. Il Vangelo di Matteo, sebbene sia lungo solo 28 capitoli, è un libro molto importante. Genesi e Matteo sono i due libri chiave della Bibbia. Matteo è infatti il ponte fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Prima di passare a questo Vangelo, vorrei colmare la lacuna storica esistente tra il Vecchio e il Nuovo Testamento per poter apprezzare e avere la giusta comprensione del Nuovo Testamento. È quasi essenziale conoscere qualcosa di questo periodo che è approssimativamente di 400 anni. Questo è un lasso di tempo che va dai giorni di Neemia e Malachia alla nascita di Gesù Cristo a Betlemme. Sapete, dopo che il profeta Malachia ebbe parlato, il cielo divenne silenzioso. La stazione radio di Dio smise di trasmettere e non ci furono più programmi per 400 anni. Poi un giorno l'angelo dell'Eterno apparve a un sacerdote di nome Zaccaria, sacerdote che pregava davanti all'altare nel Tempio di Gerusalemme. L'angelo gli diede l'annuncio della nascita di un figlio che sarebbe poi stato Giovanni il Battista, che è il precursore del Signore Gesù. Vedremo più avanti quanto egli sia importante nel Vangelo di Matteo. Sappiamo che avvennero grandi cose in questo intervallo di 400 anni, anche se questo è un periodo silenzioso per quanto riguarda la scrittura. Questo periodo della storia del popolo di Israele fu molto eccitante e allo stesso tempo molto tragico. La condizione interna di Giuda fu trasformata radicalmente. Una nuova cultura, diverse istituzioni e diverse organizzazioni sconosciute sorsero in quel periodo e molte di queste novità si trovano nel Vangelo di Marco. La storia mondiale aveva fatto grandi passi nell'intervallo tra il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento. Quest'ultimo si chiude con l'impero medio-persiano come potenza dominante e anche l'Egitto non era da sottovalutare. Durante questo periodo entrambi uscirono di scena. Il potere passò dall'est all'ovest, dall'oriente all'occidente, dall'Asia all'Europa, dalla Medo-Persia alla Grecia. Quando si apre il Nuovo Testamento, una nuova potenza mondiale, Roma, governa il mondo. Considerare alcuni avvenimenti storici salienti ci darà una visione più completa di questo periodo, poiché gli storici non sono concordi sulle date, queste sono da ritenersi approssimative. Nel 400 avanti Cristo, Serse, il persiano, vinse contro i greci alle Termopili, ma fu sconfitto da un temporale, a dire il vero, nella battaglia di Salamina. Questo fu l'ultimo tentativo da parte dell'Est di dominare il mondo. Nel 333 avanti Cristo, dall'ovest, venne Alessandro il Grande, chiamato il caprone col grande corno, così viene descritto nell'ottavo capitolo del libro del profeta Daniele. Alessandro guidò le forze unite della Grecia alla vittoria sui persiani a Issus. Nel 332 avanti Cristo, Alessandro il Grande, o Alessandro Magno, arrivò a Gerusalemme, dove venne a conoscenza della profezia che lo riguardava, perciò risparmiò la città. Gerusalemme fu una delle poche città che furono risparmiate. Nel 323 avanti Cristo, Alessandro Magno morì sulla via per la Persia, dove pare avesse intenzione di trasferire il centro del suo impero, che fu diviso tra i suoi quattro generali. Proseguiamo con la nostra, possiamo chiamarla, lezione di storia, e nel 320 avanti Cristo, la Giudea fu annessa all'Egitto da Tolemeo Soter. Nel 312 avanti Cristo, Seleuco fondò la Seleucidia, che è la Siria. Cercò anche di occupare la Giudea, che si trasformò così in un campo di battaglia tra la Siria e l'Egitto. Questa piccola regione divenne uno stato cuscinetto, in quanto queste due nazioni andavano su e giù per la terra di Giudea nelle loro incursioni belliche. Nel 203 avanti Cristo, Antioco il Grande prese Gerusalemme e la Giudea passò sotto il dominio della Siria. Nel 170 avanti Cristo, Antioco Epifane prese Gerusalemme e profanò il Tempio. Daniele aveva parlato di lui, definendolo il piccolo corno. Daniele 8:9. Egli venne chiamato il Nerone della storia ebrea. Nel 166 a.C., Mattatia, un sacerdote giudeo, sollevò una rivolta contro la Siria. Questo fu l'inizio dell'era maccabeica. Forse Israele non soffrì mai così tanto e non fu mai così eroico. Giuda Maccabeo, il cui nome significa il martello, fu il leader che guidò la rivolta. Nel 63 a.C. il romano Pompeo prese Gerusalemme e il popolo di Israele passò sotto il dominio di una nuova potenza mondiale. Alla nascita di Gesù e durante tutto il tempo del Nuovo Testamento, Israele fu governato dall'impero romano. Nel 40 a.C. il senato romano elesse Erode come re di Giudea. Non ci fu mai una famiglia o un uomo più malvagio. Nel 37 a.C. Erode prese Gerusalemme e uccise Antigone, l'ultimo dei sacerdoti maccabei. Nel 31 a.C. Cesare Augusto divenne imperatore di Roma. E nel 19 a.C. si diede inizio alla costruzione del Tempio di Erode. I lavori durarono per molto tempo durante il Nuovo Testamento. E infine, nel 4 a.C., il nostro Signore Gesù nacque a Betlemme. Può sembrare strano dire che Gesù nacque nel 4 a.C., ma è l'incertezza di data di cui parlavamo all'inizio. A seguito degli eventi storici di cui abbiamo parlato prima, ci furono dei cambiamenti radicali nella nazione di Giudea. Dopo la cattività babilonese, Israele passò dall'idolatria a una lotta frenetica per la santità legale. La legge divenne il loro idolo. L'ebraico classico lasciò il posto all'aramaico come lingua di tutti i giorni, ma rimase nelle sinagoghe che divennero il centro della vita giudaica. Sorsero anche gruppi e partiti che non erano mai stati menzionati prima nell'Antico Testamento. Il primo gruppo che incontriamo sono i farisei. I farisei erano il partito dominante. Nacquero per tutelare la cultura ebraica contro le influenze straniere. Erano stretti legalisti che credevano profondamente nell'Antico Testamento. Erano nazionalisti e volevano ristabilire il regno della stirpe di Davide. Per questo erano un partito politico-religioso. Oggi li definiremmo fondamentalisti dal punto di vista teologico e dell'estrema destra, forse dal punto di vista politico. Poi c'erano i Sadducei. I Sadducei erano costituiti da gente ricca e ben disposta socialmente che cercavano di liberarsi della tradizione. I Sadducei erano liberali nella loro teologia e rigettavano il soprannaturale. Così si opponevano ai farisei. I Sadducei erano vicini ai greci epicurei, la cui filosofia era mangia, bevi e sii allegro perché domani morrai. Possiamo avere un'idea sbagliata dei Sadducei. Essi tentavano di raggiungere la buona vita. Pensavano di poter vincere i loro appetiti carnali, soddisfacendoli. Ai nostri giorni, molta gente segue ancora questa filosofia. Dopo i farisei e i sadducei, troviamo gli scribi, che formano il terzo gruppo. Gli scribi erano un gruppo di esponenti professionali della legge. Erano più interessati alla lettera che allo spirito della legge. Quando Erode ha chiamato gli scribi e ha domandato dove Gesù avrebbe dovuto nascere, essi sapevano che era in Betlemme. Forse pensi che a questo punto si sarebbero affrettati ad andare a vederlo, ma non erano interessati. Sono stati assorbiti dalla lettera della legge. È pericoloso volere l'informazione e la conoscenza della Bibbia senza renderla parte integrante delle nostre vite. È importante conoscere la parola di Dio, è un desiderio lodevole, ma dobbiamo anche applicare questa conoscenza alla nostra vita e passarla così agli altri. Quarto gruppo, gli Erodiani. Erano un partito dei tempi di Gesù ed erano degli opportunisti politici. Volevano garantire la presenza di Erode sul trono per restare al potere. Questo è stato un periodo di grande attività letteraria, anche se non c'era nessuna rivelazione da Dio. L'Antico Testamento è stato tradotto in greco da Alessandria d'Egitto durante il periodo dal 285 al 247 a.C. È stato tradotto da 6 membri di ciascuna delle 12 tribù, da qui il nome della traduzione Septuaginta, che significa dei 70. Questa traduzione è stata usata da Paolo e Gesù sembra abbia fatto citazioni da questa versione. Sebbene questo fosse un periodo di silenzio da parte di Dio, era evidente che egli stava preparando il mondo per la venuta di Cristo. I giudei, i greci, i romani e le moltitudini dell'Oriente dovevano tutti essere preparati per la venuta del Salvatore. I quattro Vangeli sono diretti alle quattro principali categorie di persone di quel tempo. Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, è stato scritto in ebraico ed è stato diretto alle persone religiose. Marco ha scritto per i romani. Il romano era un uomo di azione che credeva che governo, legge e ordine erano il modo con cui avrebbe potuto controllare il mondo. Molta gente oggi pensa lo stesso. È vero che ci devono essere legge e ordine, ma i romani presto capirono che non potevano regnare solo con quelle cose. Il mondo aveva bisogno di sentire di una persona che credeva nella legge e nell'ordine, ma che offriva anche il perdono dei peccati e la grazia, la misericordia di Dio. Questo è il Dio che Matteo presenta ai romani. Il Vangelo di Luca è stato scritto ai greci, all'uomo pensante, all'uomo intellettuale. Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, è stato scritto direttamente per chi crede, ma indirettamente per l'Oriente, dove c'erano i misteriosi milioni che aspettavano un giorno di liberazione. C'è ancora oggi gente come loro. L'uomo religioso ha bisogno di Cristo, non della religione. L'uomo di potere ha bisogno di un Salvatore che abbia il potere di salvarlo. L'uomo pensante ha bisogno di uno che possa andare incontro alle sue necessità mentali e spirituali. E certamente ogni uomo ha bisogno di conoscere un Salvatore che può non solo salvarlo, ma anche risollevarlo così che possa vivere per Dio. Parliamo ora dello scrittore. Il Vangelo di Matteo è stato scritto da un pubblicano che Gesù chiamò in un modo deciso. Possiamo leggere questa chiamata in Matteo capitolo 9, versetto 9. Matteo era un seguace del Signore Gesù, un apostolo. Abbiamo la conferma che ha scritto il suo Vangelo in ebraico per la nazione di Israele, un popolo religioso. Abbiamo detto che questo è un libro chiave, un libro straordinario, perché attinge dall'Antico Testamento e riporta più profezie di qualsiasi altro libro. Matteo è il solo Vangelo che menziona la Chiesa per nome. Matteo 16:18. Su questa roccia costruirò la mia Chiesa. Il Vangelo di Matteo presenta il programma di Dio. Il regno del cielo è un'espressione particolare di questo Vangelo. Ricorre 32 volte. La parola regno 50 volte. Il regno e la Chiesa non sono la stessa cosa, non sono sinonimi. Benché la Chiesa sia nel regno, c'è molta differenza. Per esempio, Roma è in Italia, ma non è l'Italia. Allo stesso modo, la Chiesa è nel regno, ma il regno del cielo è il regno dei cieli sopra la terra. La Chiesa è in questo regno. Il regno del cielo è il tema di questo Vangelo. Chi stabilirà quel regno sulla terra è il Signore Gesù. Il Vangelo di Matteo contiene le tre maggiori dissertazioni riguardo al regno. Il sermone sul monte, che potremmo chiamare la legge del regno, le parabole del regno, queste parabole sono in Matteo 13, il discorso nell'uliveto, desiderio che il regno sia stabilito qui, sulla terra. Per concludere questa introduzione sul Vangelo di Matteo e concludere anche il nostro appuntamento, il nostro incontro di questa sera, voglio darvi un modo per suddividere il Vangelo di Matteo. Io ne userò uno diverso, ma questo vi aiuterà a capirlo meglio. Potremmo intitolarlo «Contempla il tuo re». La persona del re, nei capitoli 1 e 2, la preparazione del re, nei capitoli dal 2 al 4, la propaganda del re, capitolo 4 a 9, il programma del re, capitoli dal 9 al 16, la passione del re, capitoli dal 16 al 27, e infine l'ultimo capitolo, il 28, quello che parla del potere del re. Bene, domani, se ci seguirete, mi auguro proprio di sì, quando ci risentiremo potremo parlare quindi del primo capitolo di questo nuovo libro, il Vangelo di Matteo. A risentirci a domani.